24 mattino.
Che globalizzazione è? Un mondo in cui c'è una mano d'opera che può costare meno di un'altra. È un po' quando io vado a comprare la frutta a basso prezzo, però non voglio sapere che chi la raccoglie prende meno denaro. Ecco, se i dazi portassero a questo tipo di riflessione, alla fine la manodopera dovrebbe costare uguale in un mondo occidentale rispetto a un altro paese. Questa è la strana situazione economica che abbiamo creato noi ricchi.
Ma insomma, cara ascoltatrice, cioè, i sistemi economici sono diversi, sono costruiti in maniera diversa. È un discorso un po' semplicistico questo, se mi consente. Nel senso che uno stipendio occidentale in Cina, di qualsiasi tipo, anche quelli bassi italiani, consentirebbe probabilmente una vita pazzesca. Su invece sull'altro punto, quello sul quale riflette, sulla frutta e la verdura e quello che compriamo al supermercato, la rimando al libro della nostra collega Valentina Furlanetto, Noi schiavisti, che si occupa esattamente di cose di questo genere. È un libro molto interessante, esattamente dedicato esattamente a quello che non vogliamo vedere.
Non so voi come lo chiamate, un'economia come quella russa che ha il 20% di tasso di interesse della banca centrale. Noi ululiamo quando si sposta di un punto verso l'alto. Questi hanno il 20% e voi dite che va tutto bene.
No,
così?
No, nessuno. Amico, so, amico, amico, nessuno ha detto che va tutto bene. Sto solo dicendo che non hanno avuto quell'impatto così devastante le sanzioni come noi pensavamo che avrebbero avuto. Punto. No, come c'era stato detto da tutto l'universo che, no, che avrebbe pesato.
Le sanzioni alla Russia sono state per loro dannose, ma se sommiamo le conseguenze negative in termini di inflazione e di costo dell'energia per l'Europa ed il conseguente crollo del PIL, il danno è stato vieppiù maggiore, ma molto maggiore rispetto a quello russo.
Qua ci sono analisi contrastanti, caro amico. Va bene, va bene. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È martedì 4 marzo, sono le 7:20 minuti e 26 secondi. Carmelo Lauricella, regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino e voi al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi, largamente ancora dedicate. Purtroppo per noi, guardate, non lo dico con tono antitrampiano o pro trampiano, purtroppo per noi lo dico perché iniziamo, sono 40 giorni, 42 giorni di presidenza, iniziamo a non poterne più, cioè l'universo è dominato da Donald Trump. Comunque, in gran parte dedicate a questo. Le borse europee volano con difese banche, dazi e incertezze affondano Wall Street, titola Il Sole 24 Ore, a segnalare che appunto la questione dei dazi e le incertezze che ci sono sull'economia americana a fronte dei dazi non fanno bene alla borsa degli Stati Uniti. Il giornale decide anche qua per un'apertura economica, o meglio, allora la stampa anche qua sui dazi, Trump apre la guerra dei dazi ed è l'apertura del quotidiano. Il giornale titola sull'Europa, l'Europa ferma le ecomulte sull'auto, la svolta di Bruxelles, il rinvio di 2 anni, esulta il governo, ascoltata l'Italia. E poi molti sull'Ucraina. Trump, non sopporto più Zelensky, è il titolo della Verità. A fondo perduto è il titolo del Manifesto, come sempre un gioco di parole, in questo caso sulle prospettive di crescita di spesa militare europea. L'Europa spappolata, dirotta i miliardi PNRR sulle armi, è il titolo del Fatto Quotidiano. Una pace riarmata è il titolo di Avvenire. La roulette russa di Macron è il titolo di libro, il bluff dell'Eliseo, l'accordo di Londra sulla tregua, era un'invenzione, Starmer smentisce tutto, non si fa nulla senza gli Stati Uniti. Trump vuole la testa di Zelensky, non lo tollererò ancora a lungo, è il titolo di domani. Trump minaccia Zelensky, il quotidiano nazionale, e Trump sospende gli aiuti a Kiev, è invece il titolo del Corriere della Sera. Trump ultimatum a Zelensky, è il titolo del Messaggero. L'ora dell'euro-nato è il titolo del Riformista, via al piano ai fondi per armare il vecchio continente. Camporini, unione militare? Si può fare entro l'estate. Trump, non tollero più Zelensky, l'Europa ha una sola idea, riarmo, è il titolo dell'Unità. Mentre la Repubblica decide di aprire sulle crisi respiratorie acute le ore difficili del Papa, per quanto... Poi il titolo forte a centropagina sia sul fatto che scoppia la guerra dei dazi. Parla di belle notizie dall'Europa antiputiniana invece il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, che dice abbracciato Zelensky, si è allargata, studia modi per difendersi, rompe tabù pacifisti, convince le borse e mostra un nuovo mondo in cui gli unici a prendere sul serio Trump sono i suoi nemici e non i follower, Meloni compresa. Così dunque i titoli dei giornali. Prendiamo un attimo di distanze dalle vicende americane. E in apertura di questa rassegna stampa vi vorrei portare su una vicenda dolorosa e sulla quale, della quale ci eravamo già occupati in parte e che ieri ha avuto un esito giudiziario non soddisfacente per le vittime o per il padre della vittima. La storia è una storia che ci dice molto di un pezzo di quest'epoca, di quando un'aggressione online diventa particolarmente violenta. Ed è la storia di un ragazzo di 23 anni, Vincent Plicchi, un TikToker, che si era tolto la vita nel settembre del 2023 dopo che dei suoi nemici, per così dire, avversari, nella sua interpretazione di non mi ricordo che cosa, comunque faceva il cosplayer su TikTok, avevano iniziato ad accusarlo in rete di essere un pedofilo. Ieri c'è stato l'esito, il primo esito di una vicenda giudiziaria. Il padre aveva denunciato le persone che lo avevano attaccato per istigazione al suicidio e queste persone sono state assolte. Ne scrive Filippo Fiorini a pagina 14 della Stampa da Bologna. Vincent Plicchi sapeva ballare, suonare, imitare gli accenti, fare i tatuaggi, disegnare, fare snorkeling e navigare, ma era diventato famoso su TikTok impersonando un eroe dei videogame. Si chiama cosplay. Due cosplayer invidiosi del suo successo hanno inventato che fosse un pedofilo e la loro bugia è stata creduta. È stato investito da un'ondata di odio in rete, la cosiddetta shitstorm, che testualmente, per chi non sapesse inglese, vuol dire tempesta di merda, perché è giusto poi dirlo com'è. Il 12 ottobre di 2 anni fa il 23enne si è tolto la vita in diretta social nella sua casa di Bologna. Da allora suo padre Matteo è in guerra contro tutti quelli che hanno contribuito a sopraffare il ragazzo. Ha appena incassato una sconfitta in tribunale dove è stata archiviata la sua denuncia per istigazione al suicidio. È arrabbiato ma non vinto, nonostante la condanna esistenziale di vedere il profilo di suo figlio bannato, proprio quell'ultimo terribile video, che però altri continuano a pubblicare. Succede anche questo. Dunque il padre arrabbiato, è perfettamente normale che accada tutto questo. Poi la verità giudiziaria spesso non corrisponde a quelli che sono i desideri, per così dire, della parte colpita e delle vittime, naturalmente. Però è una vicenda sulla quale conviene, non dico tenere puntato un riflettore, ma tenerla presente sullo sfondo per i rischi che può comportare qualche, anche quando in maniera leggera ci approcciamo a quelli che sono gli insulti sui social. E prima poi di passare agli Stati Uniti andrei su tre questioni che ci trasciniamo, direi, da anni come paese e che sono estremamente rilevanti. La prima è quella della cosiddetta carenza di medici. Perché parlo di cosiddetta carenza di medici? Perché oggi il Sole 24 Ore, nelle pagine di Salute 24 pubblicate ogni martedì e con Marzio Bartoloni, ci porta su un nuovo studio che è molto interessante. Oggi pochi medici, ma domani saranno troppi. Ecco il rischio pletora. Che cosa succede? Il sogno di indossare il camice bianco potrebbe trasformarsi in un incubo per i giovani che si preparano a studiare medicina, magari dopo aver superato le forche caudine dei test di accesso, se ancora ci saranno. Tra 6 anni il tempo minimo per laurearsi, rischia infatti di esserci una vera e propria bolla di giovani camici bianchi, visto che crolleranno le uscite per la pensione di chi oggi è in servizio, mentre esploderà il numero dei neodottori. E così nel 2023 gli esuberi tra i giovani medici potrebbero arrivare ad almeno 60.000, cioè avremo 60.000 medici in più rispetto a quelli che il Servizio Sanitario Nazionale o Regionale è in grado di assorbire, a meno che appunto il servizio sanitario non decida di cambiare rotta e al posto di sostituire solo i medici che vanno in pensione non investe in un maxi piano di assunzioni. Servono subito almeno 25.000 ingressi in più. È uno studio realizzato, adesso vi ritrovo i nomi a firma di Carlo Palermo, Matteo D'Arienzo, Costantino Troise e Pierino Di Silverio, elaborato da Nao Assomed, la principale sigla sindacale degli ospedalieri, che calcola anno per anno pensionamenti e numero potenziale di laureati in base agli ingressi. Poi non è detto che tutti si laureino, naturalmente. Con il rischio di trasformarci, scrive Bartoloni, nella Cuba d'Europa, perché Cuba cosa fa? Forma medici bravi, i quali poi vanno a lavorare in altri paesi, soprattutto dell'America Latina, ma non solo. E domani l'Italia potrebbe fare lo stesso, formando i camici bianchi per i paesi europei, sprecando così un sacco di risorse, visto che per formare un medico tra laurea e corso di specializzazione lo Stato spende fino a 150.000 euro. Intanto però c'è l'oggi. E l'oggi è fatto anche di medici gettonisti, sono quelli che vengono chiamati in base all'emergenza. Oggi pagina 2-3 del quotidiano La Repubblica, nelle sue cronache milanesi, ci porta sui numeri del fenomeno e sui numeri del fenomeno in Lombardia. Innanzitutto, tenete presente questo, lo Stato nel 2024, racconta Repubblica, nel complesso, cioè le regioni, nel complesso, hanno speso per i gettonisti, e sono quelli appunto che arrivano in base alle esigenze del servizio sanitario, ha speso 457 milioni di euro, si parla di mezzo miliardo dunque. In Lombardia 100 milioni, seconda soltanto al Piemonte. Non è ancora iniziata la battaglia che Guido Bertolaso, l'assessore della sanità, ha lanciato esattamente contro il sistema dei gettonisti, tanto per darvi un'idea delle frasi che ha utilizzato. I gettonisti sono la vergogna della sanità pubblica, in 10 giorni fanno 15.000 euro, poi vanno alle Maldive. Dice, è una questione di principio, non è una questione molti appalti sono stati interrotti, se non fosse però che gli appalti in essere erano molti all'epoca e lo sono tuttora, alcuni con scadenza nel 2028 e nel 2029, di qui la spesa che si mantiene in parallelo a quella per il personale libero professionista scelto in sostituzione dai colleghi a gettone e alle convenzioni tra ospedali più grandi e più piccoli per colmare le carenze di personale. Altre due, rapidamente, due vicende che ancora ci trasciniamo da anni. Siamo con Silvio Messineti da Catanzaro a pagina 7 del Manifesto. Per parlare di cosa? Della tendopoli di San Ferdinando. Siamo in Calabria, siamo in quella tendopoli o baraccopoli nella quale lavorano, visto che ne parlavamo prima, vivono molte di quelle persone che poi vanno nei campi a lavorare sotto caporale, spesso sotto caporale, a 2 euro l'ora se va bene e lavorando 12 ore sotto il sole. Ma come? Ma la tendopoli, la baraccopoli di San Ferdinando non era stata abbattuta? Ma non sono 15 anni, 20 anni che parliamo della baraccopoli di San Ferdinando? È ancora là, a quanto pare. 15 anni fa, all'indomani della rivolta di Rosarno, nacque la Tendo Baraccopoli per migranti di San Ferdinando. Da allora la musica è sempre la stessa. È come stare davanti a una lavatrice e vedere il cestello che gira. Prima si forma una favela, poi arriva lo sgombero, allora si crea una tendopoli. Le tendopoli si trasformano in baraccopoli e poi ancora ruspe e sgomberi. A 15 anni dalla rivolta la situazione resta incendiaria e la bomba San Ferdinando è pronta a riesplodere. Racconta di quando Matteo Salvini, a bordo della sua ruspa, attraversò la distesa della zona industriale e rase al suolo la tendopoli. In pochi credevano che non fosse il solito spot elettorale. Era il 2019 e adesso appunto la tendopoli è tornata. Prende l'occasione Messinetti di una visita là di padre Zanotelli, che ha iniziato il suo digiuno di giustizia per questa cosa, una visita di Mimmo Lucano, ma a prescindere da questo il tema è che quella tendopoli c'è ancora. E infine i Campi Flegrei. Ne stiamo parlando spessissimo perché la situazione resta con un certo grado di tensione all'interno di questa zona nella quale vive mezzo milione di persone. La Commissione Grandi Rischi si riunirà nei prossimi giorni, lo raccontano le cronache locali del Corriere della Sera, il Corriere del Mezzogiorno, si riunirà tra il 6 e il 7 marzo. E perché? Perché adesso il rischio è la CO2. Che sale da questa zona, che è una zona vulcanica, ed entra nelle case. Si stanno valutando, si stanno facendo tutte le ricerche che vanno fatte, si valuta l'opportunità di installare anche all'interno di stazioni e gallerie sensori di gas in grado di rilevare concentrazioni anomale di CO2. C'è la preoccupazione di un vulcanologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Giuseppe Mastro Lorenzo, il quale dice che si sta sottovalutando il potenziale pericolo dell'accumulo di anidride carbonica nei Campi Flegrei con l'incremento del bradisismo, dice, potrebbe peggiorare. Pausa.
Tempo in diretta.
È scoppiata la primavera sulla nostra penisola con tanto sole e temperature in aumento. In mattinata bel tempo quasi ovunque, salvo qualche nuvola in più all'estremo sud, dove soffieranno anche venti moderati di grecale. Dal pomeriggio situazione pressoché invariata, ancora con prevalenza di sole e locali disturbi confinati al meridione e in Sardegna. Temperature in aumento dopo un risveglio a tratti frizzante. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
24 mattino.
Ci avremo 60.000 medici in più, ne godrà il mondo. Se poi il servizio sanitario non riesce a reggerli, se ne andranno in India, no? O in Pakistan, noi li prendiamo da là.
Pensiamo di andare a difendere una nazione come l'Ucraina e poi in realtà non siamo neanche in grado di difendere i diritti dei lavoratori che vivono in una tendopoli. Ma dove vogliamo andare? Dove?
Sì, un po' così il punto. Oh, invece due cose. Non male la proposta di Francesco, che scrive sempre al 349-238-6666 e propone di mettere dei filtri antiparticolato nelle caldere vulcaniche della per limitare le emissioni di CO2. Ma come mai non c'è una norma europea contro le emissioni di CO2 nei Campi Flegrei? Questa mi pare una buona domanda. È solo un'altra piccola, altre due precisazioni, scusate. La prima, qualche ascoltatore dice: guarda che un white collar, un colletto bianco in Cina costa tanto. Sì, lo so perfettamente, ma qua parliamo di operai. Tanto per darvi una misura, Shein, il produttore di fast fashion, per dare un'idea, è il primo elemento che ho trovato per darvi la misura, ha dato un'idea di quanto guadagnano i lavoratori della sua azienda, ed è un gruppo cinese, e siamo tra un minimo di l'equivalente di 775 euro al mese a 1344 euro al mese, quindi è chiaro che il costo mi sembra un filino diverso. Seconda precisazione, qualche ascoltatore, dato che abbiamo parlato alle 6.45 con il rappresentante di coloro che fanno affitti brevi, il quale raccontava delle difficoltà del Giubileo e diceva: ho parlato con degli albergatori che hanno fatto 5 giubilei e mi hanno detto che ogni volta in realtà funziona così, cioè i pellegrini vanno nelle case religiose e i turisti, quelli normali, non vengono perché hanno paura della folla. Qualcuno ha detto 5 giubilei, 125 anni, com'è possibile? Ce ne sono stati di più in mezzo, considerate quelli classici, 75, 2000 e adesso 2025, ma ce n'è stato anche uno nell'83 proclamato da Giovanni Paolo II e uno nel 2015 da Francesco. Quindi diciamo ci siamo coi conti, non serve avere 150 anni per aver visto 5 giubilei, basta averne diciamo una sessantina. Dunque, veniamo alle grandi questioni internazionali, partendo prima ancora di toccare il tema dei dazi, dalle questioni di politica militare. Inizierei da questo pezzo di Claudio Tito a pagina 4 del quotidiano La Repubblica, che si intitola così: Bruxelles, operazione riarmo, spunta l'atomica comunitaria. Che cosa vuol dire? La flessibilità, partiamo da quello che è previsto oggi. La flessibilità nel patto di stabilità, i soldi non spesi del PNRR, il ricorso alla BEI, i finanziamenti del MES, i fondi strutturali. E sebbene non faccia parte allo Stato della bozza di documento finale del Consiglio europeo di dopodomani, anche i bond per la difesa e il nucleare comunitario. Oggi la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, invierà ai 27 governi una lettera per illustrare le sue proposte per riarmare l'Europa. Per raggiungere l'obiettivo, oltre alla volontà politica, servono anche tanti soldi da raschiare in tutti i barili dell'Unione europea. Bruxelles deve mettere in conto di tirare fuori dalle tasche almeno 600 miliardi di euro. Il nucleare europeo, ossia gli armamenti atomici comunitari, nella proposta della Presidente della Commissione non ci sarà, ma figurerà nel libro bianco sulla difesa che sarà presentato il 18 marzo. Il piano dell'esecutivo europeo si chiamerà dunque Rearm Europe. Abbiamo bisogno di un massiccio aumento della difesa senza alcun dubbio. Vogliamo una pace duratura, ma una pace duratura può essere costruita solo sulla forza, la forza intesa con il rafforzamento di noi stessi. In tutto ciò ci sono queste difficoltà che sono state sottolineate soprattutto dall'opposizione, ma poi di questo parleremo alle 8.35, sulla posizione italiana. Ieri abbiamo sentito Giorgia Meloni intervistata da Giorgino XXI secolo parlare di queste questioni, della necessità e della volontà di mantenersi cerniera tra gli Stati Uniti e l'Europa. Oggi di questo tema scrive con mi pare la consueta acutezza Giuliano Ferrara sul Foglio. Dice questo: Meloni per mille ragioni non può andare al di là di una convergenza legittima con alcuni motivi portanti del trumpismo, come i temi identitari e nazionali, la denuncia dei guasti del correttismo politico e del conformismo intellettuale del mainstream di sinistra, la critica degli eccessi green e delle tendenze omologatrici della cancel culture in vitali questioni etiche. Su quel piano però c'è un limite che il progetto conservatore di Meloni incontra subito: la sgangherata acquiescenza del trumpismo ai fenomeni di populismo reazionario della destra europea, che perfino quelli di Le Pen, vedi il caso di Bardellin, mostra di non sopportare. Anche l'aggressione trumpista al fantasma del deep state, la sua espansione tendenzialmente autoritaria dello spazio dell'esecutivo a detrimento della divisione dei poteri, per non parlare della sempre più minacciosa intolleranza verso la libertà di stampa, entra in conflitto con la logica di coalizione della maggioranza Meloni, con la natura da lei rispettata della Repubblica parlamentare italiana e dei vincoli europei. Quindi, come vedete, c'è una cesura ideale, no, tra l'amministrazione americana e l'amministrazione italiana, Giuliano Ferrara. E dice: la partita economica è un muro divisorio insormontabile, visto che Germania e Italia sono i due paesi europei che pagherebbero più caro il passaggio eventuale di Washington dalle minacce ai fatti in tema di dazi. Che fare? In una situazione intrattabile per definizione si presentano per la Presidente del Consiglio un rischio e un'opportunità. Il rischio è l'irrilevanza, appunto il defilamento obbligato, l'incapacità di elaborare politiche e iniziative che non siano passive, che siano a livello della sfida posta dai fatti, mentre i partner europei cercano una via di mediazione attiva. L'opportunità è la capacità di parlare a tutti, Trump compreso, ma all'interno di una scelta di schieramento e di identità strategica che legittimerebbe definitivamente senza riserve Meloni come un'esperienza di Stato importante nell'Europa contemporanea e nel mondo. Il problema è tutto lì per Meloni. Che sia sempre chiara la scelta strategica europea e l'opposizione di fatto e di principio al progetto di restaurazione neoimperiale russo come alle derive di nuova alleanza delle democrature o delle autocrazie a cui conduce il trumpismo. Mi sembra uno spunto interessante anche perché ci porta sul piano ideale della scelta e non solamente su quello pratico, mando i soldati, non mando i soldati, ci spinge a ragionare un po' di più su questo. Ho trovato interessante un paio di interviste in giro, di cui forse quella più importante su questo tema, sul tema della posizione italiana, quella di Lorenzo Guerini, che è presidente del COPASIR, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi di Sicurezza, ed è anche esponente dell'ala riformista cosiddetta del Partito Democratico, forse il più importante, ex ministro della Difesa. Meloni insiste a porsi come ponte verso Trump, è una scelta valida, e risponde non risponde Guerini, perché no, qua l'opportunità di uno del PD sarebbe stata attaccare, invece insieme ai paesi più importanti del nostro continente, con l'Europa, dice una scelta valida, insieme ai paesi più importanti del nostro continente, con l'Europa, non mi stanco di ripetere che è necessario tenere il punto sui principi, a cominciare dal sostegno a Kiev, e contenere per quanto possibile gli strappi prodotti dalla nuova amministrazione americana, perché c'è molto in gioco, non solo la nostra sicurezza collettiva è un caposaldo internazionale come la relazione atlantica, ma anche il concetto stesso di Occidente e del suo futuro. Il tema è portare Roma a essere protagonista nel sostenere il rafforzamento dell'Europa a partire dalla sua dimensione strategica. Più forza all'Europa, altro che sovranismo, è l'unica piccola stoccata che dà, però la sensazione è una sensazione di non eccessiva distanza. Traffico.
24 mattino.
Scusate, forse non vi ho detto che l'intervista a Guerini a pagina 6 del Quotidiano Nazionale la realizza Raffaele Marmo, e vi segnalo anche che in questa stessa pagina c'è un'intervista di Luca Bolognini col rettore dell'Università di Pisa, Riccardo Zucchi, e che è interessante perché ha aperto un po' la discussione, non si è, in tutto questo casino di questi giorni se ne è parlato poco, però è questo. Il rettore dell'Università di Pisa, Riccardo Zucchi, ha modificato lo statuto dell'Ateneo, l'ha fatto immagino in accordo col Senato accademico, non lo so insomma come funzioni poi all'interno delle università, vietando la ricerca sullo sviluppo di armi. Il valore della vita umana, dice a Luca Bolognini, intervistato, viene prima di qualsiasi opportunità economica. Dice: abbiamo già iniziato a discutere nello scorso anno, anche in seguito agli eventi in Ucraina e a Gaza. Questi avvenimenti hanno stimolato il dibattito interno e siamo arrivati alla conclusione che fosse necessario inserire nel nostro statuto un divieto esplicito di ricerca finalizzata allo sviluppo, al perfezionamento di armi. Ma tutto questo non limiterà la ricerca, gli chiede Bolognini, no, la libertà ha limiti etici e giuridici, e comunque su un piano più alto, rispetto per la vita e la dignità umana, viene prima di tutto. Però l'impressione è che un po' in questo modo un Ateneo si tarpi le ali rispetto a quello a cui conduce la ricerca nella difesa, che generalmente è una ricerca che produce anche effetti civili molto importanti, cioè, però può essere un dibattito da aprire. Così come il dibattito è stato aperto infinitamente sul tema delle auto e delle emissioni. Dunque, adesso arriva qualche passo. Francesco Giubilei, a pagina 10 del giornale, che decide di aprire con tutto questo, ci porta sul rinvio delle multe green. A poche ore dalla presentazione del piano europeo per l'automotive è stato scongiurato il rischio di un default del settore ed è prevalsa una linea di buonsenso sostenuta dal centrodestra europea. Ursula von der Leyen ha affermato che proporrà questo mese un emendamento mirato al regolamento sulle emissioni di CO2 per le auto, per far sì che le aziende automobilistiche abbiano 3 anni di tempo invece di 1 per adeguarsi agli standard di conformità, evitando così le sanzioni che sarebbero scattate quest'anno. La Presidente della Commissione, pur ribadendo la necessità di attenerci agli obiettivi concordati, ha sottolineato l'esigenza di ascoltare le voci che chiedono più pragmatismo in questi tempi difficili. La stessa von der Leyen ha poi anticipato alcuni dei punti principali del piano europeo per l'automotive che verrà presentato domani. La novità più rilevante è senza dubbio la flessibilità garantita alle case automobilistiche per le multe che sarebbero dovute entrare in vigore per i produttori che superano il limite di 94 grammi a chilometro di emissioni. E poi anche un'idea di spingere più fortemente in direzione della neutralità tecnologica. Cambiano le cose dunque in Europa su questo fronte. Dunque un cambiamento che arriva dal lato delle politiche green, un cambiamento che sembra in arrivo anche per quanto riguarda le politiche di diversità e inclusione. Ne scrive Monica D'Ascenzo oggi, e qua l'impatto è fortemente trampiano, sul Sole 24 Ore, lo trovate a pagina 8. Le multinazionali vengono descritte nel guado tra Europa e Stati Uniti. Cosa vogliono dire le politiche di diversità e inclusione? Sono quelle che consentono, che hanno fatto sì che le aziende attivamente promuovessero l'inserimento di donne, minoranze etniche, eccetera, eccetera, nelle aziende anche con posizioni di potere. Parte da una storia che è questa. La ragazzina senza paura che affronta a viso aperto il toro di Wall Street compie il prossimo 8 marzo 8 anni ed è una statua che è là davanti a Wall Street. Ed evidentemente è ritenuta sufficientemente adulta per sfidare la finanza da sola. State Street, la società di investimento che aveva commissionato la realizzazione della statua, ha annunciato ieri di abbandonare i target del 30% di donne nei consigli di amministrazione annunciato nel 2023. Una politica non più presente nelle strategie del gruppo, che pure nel 2017 aveva realizzato quella statua per indicare la rotta alle società in cui investiva nella direzione di una maggiore valorizzazione dei talenti femminili nel management e nei board. Scrive D'Ascenzo che il clima negli Stati Uniti è ormai chiaro, non c'è spazio per parlare di diversity e la chiave sembra proprio questa, non parlarne più. Il che non vuol dire che però le aziende non stiano perseguendo quelle stesse politiche. Se si guarda i numeri, un'inchiesta realizzata a gennaio da Resume.org su un panel di 1000 leader aziendali statunitensi ha evidenziato come solo una società su 8 stia effettivamente eliminando le iniziative di questo tipo e abbia in programma di tagliare i fondi al riguardo. Altro appunto cambiamento che arriva soprattutto, mi pare di poter dire, sull'onda americana. E poi ci sono i dazi, ovviamente. Partono i dazi, Canada, Messico e Cina, mentre Pechino tasserà l'export americano agroalimentare. C'è tutto nel pezzo di Marco Masciaga a pagina 15 del Sole 24 Ore. La vigilia del D-Day, il giorno dei dazi, su 1.500 miliardi di dollari di merci, iniziata con un articolo di giornale a Pechino e proseguita con un volo in partenza da New Delhi e si concluderà dall'altra parte del mondo con due governi, quello canadese e quello messicano, con l'orecchio a terra in attesa delle decisioni del presidente, che poi, come sappiamo, nel frattempo sono arrivate. Il bersaglio, e lo hanno confermato le notizie di questa mattina che ci parlano di dazi cinesi proprio sull'agroalimentare, il bersaglio è appunto l'industria agroalimentare. Lo scorso anno le esportazioni di cibo e prodotti agricoli made in USA verso la Cina sono calate del 14% rispetto al 2023, quando si contrassero del 20% rispetto all'anno prima, ma per gli agricoltori americani quello cinese nonostante tutto resta il primo mercato verso cui esportano e al netto di tutti i tentativi di diversificazione rimane insostituibile. Vi segnalo solo molto rapidamente, perché siamo in chiusura, ci sarebbero mille cose da leggere su questo. Un pezzo da leggere è senza ombra di dubbio quello di Alberto Forchielli e Fabio Scacciavillani a pagina 15 del Sole 24 Ore, dove raccontano che dazi al 10% sono poca cosa, quelli messi al momento dagli Stati Uniti, ma se i dazi progressivamente si alzassero, la condizione economica attuale della Cina fa sì che lo scenario per la Cina possa diventare imprevedibile. Che c'è un bel pezzo di Anna Guaita che racconta un'arancia per 4 dollari, così l'inflazione americana sta andando fuori controllo, e siamo a pagina 6 del Messaggero, perché i dazi, e vedremo quando arriveranno i dazi per davvero che cosa succederà. E infine Marco Valsani da New York, sempre su Sole 24 Ore, a pagina 39, che racconta come la taiwanese TSMC, che è il più grande produttore di microchip del pianeta, ha fatto sapere che investirà 100 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Qua a naso ci sono due obiettivi. Uno è quello di, ovviamente, di evitare eventuali dazi, e il secondo è evitarsi i rischi di un'occupazione cinese di Taiwan o di una guerra. Il GR ci risentiamo subito dopo.